Benvenuti al podcast di Fanstor, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest.
Il 23-24 giugno la compagnia militare privata Wagner ha tentato un colpo di Stato contro il governo russo. Il tentativo è fallito nel giro di 24 ore. Yevgeny Prigozhin, capo di Wagner, aveva avuto una disputa con i vertici militari russi accusandoli di incompetenza e corruzione in Ucraina. Probabilmente il tentativo di colpo di Stato è stato motivato dal fatto che Prigozhin ha perso le battaglie politiche interne all'elite di Mosca e ha deciso di provare a cambiare il regime prima che il regime potesse cambiare lui. Dopo essersi impadronito audacemente di Rostov sul Don e aver avanzato a breve distanza da Mosca, le truppe si sono ritirate in seguito a negoziati che hanno portato ad un compromesso profondamente sfavorevole. Prigozhin ha ottenuto la promessa di sicurezza personale in esilio in Bielorussia da parte di Putin. I mercenari della Wagner saranno in gran parte incorporati nelle forze armate russe. Non è chiaro se altre concessioni fatte da Putin avranno un seguito. È probabile che l'accordo regga rappresenta una significativa vittoria per Putin che pone fine alla più grave sfida al suo governo senza spargimento di sangue e a condizioni favorevoli. Le analisi degli specialisti sembrano dirci che l'ammutinamento abbia indebolito la presa di Putin sul potere che esso esercita in Russia. Questa conclusione probabilmente si rivelerà sbagliata. La forza della Wagner non era sufficiente per sfidare l'esercito russo e occupare Mosca da sola. Prigozhin ha probabilmente scommesso sul fatto che l'elite russa o che la forza armata ufficiale lo appoggiassero mentre le sue truppe si avvicinavano alla capitale. Non è successo nulla del genere, non ci sono state defezioni a livello di unità militare. Questo è un fatto, di fatto è un voto di fiducia da parte dell'elite del potere a Putin stesso. E la storia ci mostra che i leader spesso emergono più forti dopo un colpo di Stato sventato, come nel caso di Erdogan in Turchia nel 2016 e Maduro in Venezuela nel 2019. La storia russa è anch'essa ricca di esempi di questo tipo. Naturalmente Putin non è uscito del tutto indenni, Prigozhin e Wagner, sue stesse creazioni, si sono rivoltate contro di lui, le élite al potere non possono essere felici che Putin abbia trascinato il paese nel pantano ucraino e ora nella crisi interna, tuttavia non è detto che i militari e la stessa forza di potere interna vedano un'alternativa allo stesso Putin. O stanno per sferrare una sfida. Sostenendolo contro la Wagner, legano anche il proprio destino al suo dominio. E quindi potrebbe essere sbagliato scommettere su un Putin più debole, soprattutto perché lo stesso Putin si muoverà per consolidare ulteriormente il potere, premierà le istituzioni e le fazioni che lo hanno sostenuto e punirà severamente chiunque sia considerato lontanamente sleali. Putin ha una solida esperienza nella soppressione di sfide a livello interno, ha efficacemente purato gli oligarchi dell'era Yeltsin, dimostrandosi spietato in questo senso e non c'è motivo di dubitare che abbia le capacità emotive per farlo di nuovo. E per limitare ulteriori sfide al suo potere, sicuramente porrà fine a qualsiasi gruppo autonomo che aveva in precedenza tollerato. Questo probabilmente è la fine effettiva non solo di Wagner, ma di tutte le compagnie militari private russe. Anche gli stessi alleati fedeli, come le truppe cecene di Kadyrov, sono attualmente messe alle strette. Queste truppe sono state integrate nell'esercito regolare, come era stato previsto del resto per Wagner, e probabilmente anche questo è stato uno dei principali motivi dell'ammutinamento. Sarà quindi la fine del quasi garantismo che Putin ha sempre più permesso in Russia, soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina del 2014. Probabilmente darà più potere alle istituzioni più fedeli come la Guardia Nazionale, le truppe del Ministero degli Interni, i servizi di intelligence come l'FSB. Un'argomentazione opposta può essere che Putin si troverà ora a affrontare ulteriori cospirazioni, in quanto leader autoritario. Questo è certamente possibile, ma non preventivabile a priori. Quasi tutte le epurazioni di leader russi dal XVIII secolo in poi sono stati colpi di palazzo e non ammutinamenti come quello tentato dalla Wagner. Per definizione si tratta di cospirazioni basate quindi sulla segretezza. Tuttavia, vista la rapidità con cui Putin ha vinto contro Prigozhin, è difficile vedere come i poteri più forti interni osino mettergli da qui in avanti i bastoni tra le ruote. Se ci sono segnali da tenere d'occhio, uno sarebbe se Putin si muovesse per nominare un successore, che lo renderebbe un anello debole, indubbiamente. Un altro potrebbe essere se decidesse di ritirarsi prima delle elezioni presidenziali del marzo 2024. Tuttavia, l'indicatore più importante dell'indebolimento e della presa di Putin sarebbe se dovesse perdere la guerra in Ucraina. Questo sarebbe un evento indubbiamente squalificante. A quel punto si troverebbe davvero ad affrontare una seria opposizione all'interno del suo regime. Pertanto è probabile che Putin veda il raggiungimento di una vittoria, almeno parziale, in Ucraina in termini molto esistenziali. La Russia quindi rafforzerà il suo impegno in Ucraina. Putin deve dimostrare forza per sopravvivere. Questo tentativo di ammutinamento avrà un impatto sul morale delle truppe russe ufficiali? Molti analisti hanno fatto un parallelo tra questo accadimento e la rivoluzione russa iniziata nel febbraio 1917. Ma ciò, date le circostanze, è un'analogia sbagliata. Forse una migliore, sempre nel 1917, è quella con l'ammutinamento dell'allora esercito francese, che si concluse con un mix di compromessi e punizioni per i suoi leader, proprio come a quello che è successo per la Wagner. Non sappiamo come finirà questa guerra, ma la Francia si è poi affermata come uno dei vincitori della prima guerra mondiale. Da un punto di vista militare, gli sforzi dell'Ucraina per rompere le linee difensive della Russia non hanno avuto successo ed anzi, questo tentativo di colpo di Stato è servito in un certo senso a Putin per smascherare le intenzioni di Zelensky, che rinvigorito da questa parvenza di indebolimento di Putin, ha provato a sfondare sulle linee russe. Pertanto, la Russia non ha motivo di indietreggiare in Ucraina, semmai il contrario. In conclusione, la guerra non finirà quest'anno e potrebbe anzi aggravarsi, purtroppo. Quali sono le implicazioni per il mercato? Beh, ci sono all'orizzonte notevoli rischi geopolitici ed economici. La Russia stessa probabilmente attribuirà gran parte della colpa per il tentato ammutinamento all'azione segreta dell'Occidente e si scaglierà contro questa parte del mondo. In questo senso, i prezzi dei cereali, dei beni, dei generi alimentari potrebbero subire una grossa volatilità, perché la Russia potrebbe rifiutarsi di rinnovare l'accordo sui cereali ucraini per quanto riguarda la libera circolazione, che ricordiamoci dovrà essere rinnovato a metà luglio 2023. Questo potrebbe portare potenzialmente ad un aumento dei prezzi in Europa a pressioni inflazionistiche. Per quanto riguarda il gas naturale, la Russia potrebbe interrompere le forniture all'Unione Europea, creando una carenza che sarebbe difficile da coprire, viste le limitazioni di altri esportatori di gas naturale liquefatto. Le azioni europee, la valuta europea potrebbe subire volatilità, pressione al ribasso se il conflitto ucraino dovesse intensificarsi. Ed anche se è improbabile che vengano usate armi nucleari, la Russia potrebbe intensificare tali minacce se rischia di perdere i territori ucraini o solo per far pressione sull'Occidente. Questo potrebbe ovviamente creare notevole instabilità, oltre che favorire i prezzi della materia prima stessa e delle azioni legate alla produzione dell'uranio. Bene, Con questa analisi abbiamo terminato, noi ci vediamo come di consueto settimanalmente per i nostri approfondimenti audio sul mercato. Un saluto a tutti.